sull'ultimo incontro di oggi, e cioè quello con Andrei Longo.
Una sedia di legno con una gamba più corta dell'altra, con il legno gonfiato dalla pioggia, con lo schienale senza una traversa. Stava sulla strada, vicino al marciapiede, proprio di fronte al civico 33, due portoni dopo il nostro. Al civico 33 abitava Don Ciro, un signore con la pancia enorme e la faccia tagliata da una cicatrice. «Ma perché ci sta quella sedia, mamma?» «Muoviti, lui sai che fai tardi a scuola», rispondeva mia madre, e mi tirava per la mano. «Ma non ci sta mai seduto nessuno su quella sedia. Che ci sta a fare?» Tenevo 8 anni allora, non capivo ancora. A 11 anni ho cominciato a capire. È stato il giorno che mia madre mi ha dato il permesso di andare a studiare da Maria Rosa, la mia compagna di banco dalla scuola media. Appena sono arrivata sotto casa sua, ho visto che proprio di fronte al portone dove abitava lei ci stava una sedia di legno mezza scassata, tale quale è quella che stava davanti a casa mia. Maria Roma, quella sedia, quella davanti a casa tua, pure di fronte a casa mia ci sta la sedia. E ce ne stanno tante per il paese. E che ci stanno a fare? Per il parcheggio. Il parcheggio? Si prenotano il posto con la sedia. Quelli vanno con la macchina a lavorare la mattina e mettono la sedia, così quando dopo tornano a casa trovano subito a parcheggiare. Mamma, ma perché non la mettiamo pure noi la sedia? E dove la vuoi mettere la sedia? Ha risposto mia madre. Stava distratta perché aveva appena calato la pasta e la stava girando nel tegame. La mettiamo vicino al marciapiede, ho detto, come fa Don Ciro? Così quando torni da lavoro non devi passare 3 ore a cercare parcheggio. Ma che stai dicendo, Luisa? Chi te l'ha detta sta cosa della sedia? E fuori da Maria Rosa ci sta la sedia, come da noi. Me l'ha spiegato lei che serve per il parcheggio. Mia madre ha guardato un attimo a mio padre, poi ha preso il tegame con la pasta e l'ha portato a tavolo. L'ha poggiato sopra al tagliere del pane, l'ha poggiato così forte che un altro poco il tegame si spaccava. Dopo ha cominciato a preparare i piatti. Allora ho detto, la mettiamo pure noi la sedia, mamma? Noi non mettiamo nessuna sedia, ha detto mia madre con il tono secco. E perché noi no? Don Ciro la mette, che siamo scemi noi che non la mettiamo. Mi ha ficcato il piatto davanti. Stati zitta e mangia, ha detto.
E questa sorpresa è proprio la voce di Andrei Longo, che ci ha letto un brano da La sedia, l'inizio di uno dei racconti contenuti nella sua raccolta 11, non dimenticare, che è appena uscita da Sellerio. Benvenuto con noi e con Alice, Andrei.
Ciao, benvenuti a voi e ai nostri ascoltatori, un saluto.
Allora, dico due cose io per introdurre. Andrei Longo, che torna con questa raccolta a scrivere racconti, short stories, e proprio i racconti erano stati un po' quello che lo aveva lanciato nel mondo letterario italiano con la sua prima raccolta, che si intitolava 10, ed erano 10 racconti ispirati ai 10 comandamenti. E quella raccolta aveva vinto numerosi premi, tra i quali il premio Bagutta, il premio Vittorini e il premio Chiara, a cui siamo ovviamente particolarmente legati. E dunque, Andrei Longo in collegamento con noi, precisamente da dove Andrei in questo momento? Dove si trova?
A Napoli.
Napoli, quindi giustamente, città che frequenta, diciamo. Andrei Longo, ricordo agli ascoltatori, originario di Ischia, quindi meravigliosa isola appena fuori proprio dal Golfo di Napoli, e Napoli è appunto la città e anche lo sfondo di questi racconti raccolti dentro 11, così come era sfondo dei racconti di 10. Allora, Andrei, io generalmente non amo tanto fare complimenti agli intervistati perché suonano, come dire, inevitabilmente come una falsa cortesia, però vorrei dire, ho molto apprezzato questi racconti, io amo le cosiddette short stories, per dirla all'americana, e mi hanno fatto quell'effetto che mi è rimasta voglia di sapere cosa succede dopo. È una cosa voluta?
Beh, sai, i racconti sono come una finestra che tu apri nella vita di una persona, nel momento importante, dove accade qualcosa di importante, e poi quella finestra la devi richiudere e li devi lasciare un po' in sospeso e li devi lasciare andare nella loro vita, quindi non è possibile sapere tutto di questi personaggi.
Ma quali sono i suoi modelli letterari per le cosiddette short stories? Perché insomma, si fa presto a dire racconto, ma tra Carver, De Maupassant, Bradbury, Chekhov, adesso dico i primi nomi che mi vengono in mente, non è la stessa cosa. Cioè, indipendentemente dagli argomenti, dai generi, quali sono gli autori da cui lei ha cercato di rubare, in senso positivo, ovviamente.
Guarda, dal punto di vista, diciamo, proprio dei racconti, sono sicuramente due gli autori che mi hanno influenzato, anche se per motivi diversi. Uno è Carver, per l'essenza delle storie che raccontava, per non mettere niente di superfluo, per essere efficace, per raccontare solo la punta dell'iceberg di queste storie, no? Perché dietro i racconti, di solito con i racconti c'è un mondo nascosto che non si vede. E l'altro autore che mi ha influenzato, diciamo, è Chekhov, che nei racconti mi piaceva l'umanità, quell'andare al cuore dei personaggi. In più, Chekhov, in un piccolo libricino, dava dei consigli a chi gli dava del materiale da leggere. E soprattutto c'è cioè una cosa che a me è rimasta impressa, diciamo, diceva: se siete davanti al foglio di carta e non riuscite a scrivere, vuol dire che non avete niente da dire. E io questa cosa proprio l'ho fatta mia, ecco, l'ho fatta mia perché da allora sono passati tanti anni, io scrivo solo se non ne posso fare a meno. Ecco, questo sicuramente lo devo a Chekhov.
Allora, abbiamo detto che questo 11 arriva dopo un'altra raccolta del 2007 che si chiamava 10. Possiamo dire che siano effettivamente la seconda parte? Oppure no, è solo un fatto di, come dire, opportunità editoriale, di titoli?
Diciamo che c'è un legame tra questi due libri, perché 10 erano 10 racconti ambientati nella periferia di Napoli, oppure comunque non nella borghesia di Napoli, ed ogni racconto era legato a un comandamento, un comandamento sviluppato in maniera non religiosa, ma in maniera laica e con modalità diverse. 11, il cui titolo in effetti è 11 non dimenticare, cioè un undicesimo comandamento, da un certo punto di vista ha le stesse modalità, cioè è ambientato sempre in una Napoli non borghese, quindi anche di provincia o periferica, e inoltre sono tutte storie al femminile e come 10 sono tutte raccontate in prima persona. Quindi c'è un legame che va al di là, diciamo, del gusto editoriale, ecco, possiamo dire così, della trovata editoriale. Cioè, io quel comandamento l'ho sempre avuto in testa per questi 15 anni e adesso avevo trovato in questi ultimi periodi le storie e il motivo per cui raccontarle.
Il racconto La sedia, che è il racconto che lei ci ha letto prima un pezzettino, un brano, ecco, forse è uno dei più emblematici di questa raccolta perché appunto nasce da un fatto di cronaca e perché presenta anche una protagonista che si ribella, a un'ingiustizia, a una situazione considerata normale, ma che normale non è, eccetera, eccetera. E questo mi sembra uno schema che si ripete. Qui si parla spesso di donne ribelli in tanti modi diversi. Ecco, è stato un caso o c'è uno schema preordinato?
No, io volevo raccontare tutte queste figure femminili, ripeto che alcuni sono dalla cronaca, alcuni sono di fatti personali, ma volevo puntare l'occhio su queste donne, sempre come diciamo dalle parti nostre, non si stanno, cioè non accettano questo destino che sembra già confezionato, sembra ineluttabile, e quindi o si ribellano, si interrogano o cercano una strada diversa a quella che sembra inevitabile.
Per quello che riguarda invece la scelta delle ispirazioni, visto che abbiamo parlato appunto di casi di cronaca, sono in effetti tutti racconti ispirati a storie vere? Questa è una domanda che ho, credo di no, però insomma. E poi soprattutto, sono tutte state scelte istintive o invece ricerche precise che ha fatto? Perché le storie effettivamente di cronaca in Italia sono un bombardamento mediatico, mi sembra, ce ne sono migliaia. E quindi, cioè, cos'è che la colpisce e le fa pensare, io voglio raccontare questa di storia?
Diciamo che io più o meno tutte le prendo dalla realtà, poi la mescolo alla realtà, mi piace lavorarla, non mi piace lasciarla statica. Però ci sono, come ha detto lei, ci sono centinaia di fatti di cronaca e di articoli di cronaca. Ma ce ne sono alcuni che ci colpiscono, ognuno è colpito da un fatto di cronaca diverso dall'altro. E quando io ho un fatto di cronaca che mi emoziona, che mi indigna, a cui non riesco a fare a meno di pensare, incomincio a pensare che in qualche maniera quella storia vada raccontata, perché altrimenti non riesco a liberarmene quasi. Quindi un po' è così, e un po' poi ripeto, le storie si mescolano. Naturalmente le ambiento tutte in questi mondi che conosco, ma le storie poi al di là dell'ambientazione hanno una loro universalità. Quindi diciamo che forse tranne una o due nascono tutti da un qualcosa di concreto, estremamente concreto di cui sono venuto a conoscenza o che mi hanno raccontato che riguarda la cronaca.
Alla fine di ogni racconto, anche se non proprio sempre, ma mi sembra in quasi tutti, c'è l'indicazione di un brano musicale, scelte molto varie, da John Baez a Chopin a Satie. Ecco, è solo un modo per dire questa è la musica che ascoltavo mentre scrivevo e che quindi ha ispirato questo racconto, oppure c'è proprio una relazione con i personaggi del racconto? Cioè, la domanda è una colonna sonora sua o del libro?
Allora, diciamo che io solitamente uso la musica quando scrivo. Cerco un pezzo di musica, che mi permette di andare più a fondo nell'animo dei personaggi, quindi lo stato d'animo delle protagoniste delle storie, e anche un brano che abbia qualcosa con il ritmo della scrittura che io ho in mente. Quindi è una ricerca un po' empirica, cioè passo da una cosa che conosco, vado un po' fino a quando non trovo qualcosa che è quello che io cercavo. E a questo punto io scrivo il racconto. Allora, in questo caso, siccome spesso mi capita, mi chiedono ma che musica hai usato, eccetera, eccetera, ho voluto mettere al termine del racconto il brano che io ho usato mentre scrivevo, il brano che mi ha fatto da colonna sonora mentre scrivevo. E quindi ci sono in tutti i racconti, tranne uno, ma uno c'è quasi un coro, stiamo parlando per sole donne, dove c'è un coro che canta questa nena in sottofondo, ed è quello il brano musicale di quel racconto.
Andrei Longo, spesso in questi racconti ci sono delle descrizioni molto inquietanti della mostruosità che si nasconde dentro famiglie normali, no? Famiglie a pezzi, piene di disumanità che ritornano. E ritorna un po' anche l'idea che solo l'infanzia sia davvero portatrice di valori positivi, perché appena si diventa adulti, come minimo si scende a dei compromessi che sono molto riprovevoli, no? Eppure, nonostante questo, poi magari lei mi dirà se mi sbaglio a dare questo giudizio, però a me sembra sempre di intravedere un barlume di ottimismo in questi racconti. Cioè, c'è o me lo sono raccontato io?
Rispondo con una osservazione che mi hanno fatto dei lettori a una presentazione. Mi hanno detto: ma questo mondo di donne che lei racconta è molto sofferente. E io ho detto: secondo me non è esattamente così. È il mondo intorno che è molto sofferente. E queste donne hanno voglia di vivere, hanno voglia di cambiarle, hanno un'energia tale, già il desiderio di cambiare, di ribellarsi a delle regole mi sembra un mare di speranza, e già ribellarsi a delle regole, voler ribellarsi a delle ingiustizie mi sembra pieno di speranza. E al tempo stesso il futuro sono anche i bambini, no? È un mondo che noi lasciamo a loro e che quindi ci debba essere una speranza, assolutamente.
E dunque, grazie mille Andrei Longo di essere stato con noi e con Alice.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ricordo 11 Non dimenticare, questa nuova raccolta di racconti è in libreria con l'editore Sellerio.
Alice.